conosciamo il brano del Vangelo di Giovanni. Nel giorno dopo il sabato, Maria di Magdala si recò al sepolcro di buon mattino, quando era ancora buio, e vide che la pietra era stata ribaltata dal sepolcro. Corse allora e andò da Simon Pietro e dall'altro discepolo, quello che Gesù amava, e disse loro: «Hanno portato via il Signore dal sepolcro, non sappiamo dove l'hanno posto». Uscì allora Simon Pietro insieme all'altro discepolo e si recarono al sepolcro. Correvano insieme tutti e due, ma l'altro discepolo corse più veloce di Pietro e giunse per primo al sepolcro. Chinatosi, vide le bende per terra, ma non entrò. Giunse intanto anche Simon Pietro, che lo seguiva, ed entrò nel sepolcro e vide le bende per terra e il sudario che gli era stato posto sul capo, non per terra con le bende, ma piegato in un luogo a parte. Allora entrò anche l'altro discepolo, che era giunto per primo al sepolcro, e vide e credette. Non avevano infatti ancora compreso la scrittura, che cioè doveva risuscitare dai morti. Parola del Signore. Se la parola è sempre impegnativa, una grande responsabilità, ogni nostra parola della vita, le parole che noi pronunciamo in chiesa durante l'Eucaristia, per così dire le parole di oggi, anche se non possono essere certo separate dalle altre, si avvertono ancor di più impegnative, perché si tratta di riflettere insieme, di pregare insieme riguardo non a una questione fra le altre, ma alla vera questione della vita, che è la morte. Il morire è la morte nostra, la morte dell'uomo. Le due dimensioni sono intrecciate, più di quanto anche comunemente si consideri. Grandissima parte di noi che siamo qui presenti, se magari si eccettuano i bambini più piccoli, dentro di noi abbiamo l'esperienza della morte degli altri, perché della nostra non potremo poi esprimere parole, della morte degli altri, e in particolare immediatamente ci sovvengono le morti delle persone care, quelle con cui nella nostra vita abbiamo stabilito rapporti di maggiore profondità e intensità, di maggior amore. E in quelle morti noi abbiamo avvertito il significato di un amore e del suo strappo, di relazioni significative e delle loro lacerazioni. E abbiamo sperimentato cosa per noi abbia comportato, quale sia stato il significato di elaborare quella situazione così dolorosa, così lacerante, quali passaggi ci siano stati e ci siano, e come abbiamo depositato nel nostro patrimonio interiore quella situazione. La morte è dentro alla vita di ogni giorno, e se è vero che la morte, come si suol dire anche nel linguaggio più comune, più immediato, è comune destino di tutti, ben diverso, più di qualche volta, spesso, anzi drammaticamente diverso, sono i modi e il tempo del morire. Si può morire appena nati di fame. Ogni 5 secondi questa situazione drammatica colpisce un bambino o una bambina sulla faccia del pianeta. Si può morire o essere uccisi, per fare degli esempi, quando si è ragazzini e si salta, e questo accade nel mondo ogni 20 minuti, su una mina antiuomo, che con dovizia i costruttori di morte, di armi, disseminano sul pianeta. Si può morire giovani coinvolti da incidenti stradali. Senza moralismo va detto quante situazioni potrebbero essere anche evitate, con maggiore attenzione, con maggiore preoccupazione delle conseguenze. Si muore sul lavoro in modo drammatico, è diventato quasi una conta fatalistica, una situazione che davvero è fra le più incresciose anche del nostro paese. Si va a lavorare dentro pure la situazione di crisi attuale, sempre da tenere presente, si va a lavorare per vivere e nel lavoro si trova la morte. Si muore per malattie così diffuse oggi e che ci fanno però pensare anche alle cause, situazioni di dipendenza da alcol, da sostanze, da fumo, detto con tanto rispetto sempre per le storie delle persone coinvolte, perché sappiamo queste situazioni dentro hanno delle storie da considerare, ma certamente avviene questo in modo frequente, molto spesso. Le situazioni oggi della scienza, della tecnologia, prolungano la vita in modo tale che alle volte pare un impedimento a morire più che a vivere con dignità, con interrogativi laceranti che hanno anche diviso, spaccato l'opinione pubblica. La nostra società è una società che diventerà nei prossimi anni maggiormente una società di anziani. E certamente non basterà, e sarebbe già tanto, dare delle risposte materiali alla nostra, diciamo pure, se ci arriveremo, se Dio vuole, condizione di anziani, se mancheranno relazioni significative, perché quelle vite a cui pure si risponde materialmente, ma non siano vite abbandonate, perché allora ancora una volta ci si chiederebbe che senso abbia la vita. Questo ecco per considerare alcune situazioni, per dire di questo rapporto stretto fra il vivere e il morire. Non che eliminando queste cause si entri in una logica che sarebbe davvero paradossale e assurda di pretesa di mortalità, ma considerare le cause delle morti procurate, perché certe situazioni pare che producano morte, come appunto anche le ingiustizie, le guerre, ci impegnerebbe ad assumere una maggiore responsabilità nella storia rispetto alla vita, alla vita, alle vicende delle persone vive. Queste alcune considerazioni sul vivere e il morire quotidiani. E uno potrebbe dire, ma siamo a celebrare la Pasqua, questo riferimento a un Gesù crocifisso, vivente, oltre la morte. Sì, ma è proprio per collocare possibilmente, partendo da questa esigenza profonda di spiritualità, queste considerazioni. Perché partecipando all'Eucaristia oppure non, con tanti contatti, anch'io personalmente, con tante persone, si avverte in tante persone questo desiderio di spiritualità, di autenticità dell'anima, che poi anche se non segue percorsi dottrinali o istituzionali, è da considerare nella sua autenticità. Perché qui si tocca la questione di fondo. Che cosa permane nella nostra vita, che cosa rimane, quindi che cosa è autentico, cosa avviene nella vita, cosa avviene nella morte, cosa avviene oltre la morte. È la domanda delle domande, è la questione delle questioni in cui si coagulano con pregnanza, si riassumono tutte le altre. E su questo collochiamo alcune considerazioni sul Vangelo. Su questo riferimento, come abbiamo più volte detto, con un dire che ci viene dal cuore a questo straordinario Gesù di Nazareth. Abbiamo meditato anche negli ultimi giorni, ma è una meditazione costante, almeno anche a me capita, come credo a voi, non c'è uno sforzo nell'accostarsi al Vangelo. Uno sente il Vangelo dentro alle storie umane, dentro alla storia, dentro alla vita. Allora dicevamo che questo Gesù di Nazareth non è morto, è stato ucciso, pare attorno ai 33 anni. E abbiamo considerato, lo riaccenno così nella brevità per un passaggio successivo, abbiamo considerato perché è stato ucciso e da chi è stato ucciso. Gesù di Nazaret esprime nelle sue parole, nei suoi gesti, una straordinaria forza di amore, straordinaria, perché esprime parole mai prima ascoltate sulla non violenza, sul potere come un servizio, sulle leggi che non devono essere definite da se stesse ma in quanto servono al bene comune. Non solo parole, parole che rivelano un Dio che non è un giudice ma è un padre, che lui ci ha insegnato a considerare come padre e a pregare, ci ha insegnato a pregarlo insieme. Non solo parole ma gesti, gesti, attenzioni davvero commoventi ai bambini trascurati, alle donne sottomesse, ai malati, maledetti ed esclusi, a cominciare dai lebbrosi, dai paralitici, dai paralizzati, alle persone considerate ignoranti e disprezzate dai tutori della legge, dell'ortodossia, dai devoti, dai pii, dagli osservanti. Poco a poco, anche se breve è stata la sua presenza pubblica, Gesù è stato avvertito come un pericolo. Un pericolo, è stato avvertito come un indesiderato e hanno pensato di ucciderlo, perché appunto la sua presenza era una presenza fastidiosa, perché chiamava come chiama oggi me e ciascuna e ciascuno di noi al cambiamento del cuore, perché il Vangelo sempre ci sprona un cambiamento, un miglioramento della nostra vita. Certamente mette in questione le istituzioni, la società tutta, la politica, la religione. Ecco, la religione che ha avuto la massima responsabilità nell'uccisione di Gesù di Nazaret. Sono stati i sommi sacerdoti, l'aristocrazia sacerdotale di Gerusalemme a decretare la sua fine, perché Gesù così esprimeva un altro volto di Dio. Non il Dio del Tempio, della legge, non il Dio sequestrato da loro, che poi legittimava le discriminazioni, le divisioni, discriminava la sottomissione di chi specialmente era debole, povero, escluso, ma il Dio umano, il Dio della gente, il Dio che propone e chiede relazioni nuove, il Dio che è venuto per una nuova umanità. Quindi un Gesù da eliminare perché presenta questo volto di Dio nelle sue parole e nei suoi gesti. Ucciso in modo ignominioso. La classe sacerdotale d'accordo incredibilmente con la politica che opprime il popolo, l'impero di Roma, che dà il braccio armato per l'esecuzione, la tortura e l'esecuzione di Gesù. Crocifisso sul Golgota, spettacolo appena fuori dalla città, che come è successo tante volte nel mondo serva di monito, come a dire chi segue questo Gesù, il suo insegnamento, farà la stessa fine, come oggi avviene in tante parti del mondo, che squadroni della morte, uomini armati, deturpano, non solo uccidono, ma deturpano i corpi, li dilaniano, perché le comunità abbiano timore nella resistenza, nell'opposizione, nella protesta, nella sperimentazione già in atto di qualcosa di alternativo. Cos'è successo? I suoi sono scappati. Per paura, uno solo è rimasto vicino, Giovanni, e un gruppo di donne, a cominciare dalla mamma, Maria. Gli altri sono scappati, impauriti, per far la stessa fine, dice un passaggio del Vangelo quando ricorda gli undici, perché Giuda aveva terminato in modo drammatico la sua vita per un senso di colpa, uccidendosi, impiccandosi a un albero. Sono scappati, via da Gerusalemme. Fuggiti, tristi, angosciati, anche con un leggero senso di colpa per quell'abbandono, probabilmente. Sono scappati. Finita l'era di Gesù, durata poco, finita in modo drammatico, non solo lui ucciso sulla croce, ma tutte le sue parole di non violenza, di giustizia, di pace, di accoglienza, di sincerità. Il Vangelo delle Beatitudini, ucciso sulla croce. Sepolto con lui, sotto quella grossa pietra del sepolcro. Situazioni della vita nostra, quando siamo addolorati, quando rischiamo la paralisi interiore, l'angoscia, quando nei rapporti umani c'è un senso di morte, perché la morte non è solo quella biologica, ma sono le situazioni di morte, le sconferme, gli avvilimenti, le tristezze, l'incomunicabilità, l'egoismo, l'indifferenza, segni di morte nel senso che sono situazioni che non esprimono vita, è in progressione un miglioramento della vita. Situazioni difficili, situazioni di morte, e loro, a loro pare che tutto sia finito. I due di Emmaus diranno, camminando lungo la strada, noi speravamo che fosse lui a liberare Israele, che fosse lui l'iniziatore di una nuova umanità, ora tutto è finito. E così quando avvertiamo nella società che l'ingiustizia purtroppo si incrementa, che i poveri nel mondo negli ultimi anni sono aumentati e non diminuiti, gli impoveriti, che la guerra continua ed è legittimata come fosse il mezzo per risolvere i problemi, Iraq e Afghanistan, eloquenti e drammatici esempi, quando nella società pare che logiche razziste trovino conferma, anche fra noi, in Italia, in Friuli, e uno dice, ma allora, può subentrare insieme a un dolore dell'anima un senso di fatalismo, di rassegnazione, di impotenza, non serve, non vale. Questo può prendere, oggi può essere un sentimento pericoloso per tanti. E poi succede qualcosa che non abbiamo i documenti, certo, perché anche il sepolcro vuoto non è un documento probante definitivamente, è un indizio. Succede che queste donne, questi uomini ritornano a Gerusalemme. Questa è la testimonianza dei Vangeli, di cui noi ci fidiamo, a cui noi ci affidiamo. Ritornano. Ritornano e riniziano a parlare di Gesù, di Nazareth, in modo tale che quella sua persona, il suo messaggio è così dentro di loro che senza paura affrontano la città, i dintorni, annunciano il Vangelo. Dicono che è davvero importante vivere con questa buona notizia di un'umanità nuova, annunciano e testimoniano costituendo delle piccole comunità e attribuiscono questa ripresa, questa storicamente avvenuto, è constatabile, non come avvenuto, è constatabile l'esito, loro dicono che è avvenuto perché hanno incontrato di nuovo questo Gesù crocifisso, vivente, oltre la morte, incontrato. A me non piace dire apparizioni, perché apparizioni indica forse qualcosa di un po' di evanescente. Incontri umani, con Gesù, vivente. Loro cambiano e attribuiscono questo cambiamento a questi incontri. Ed è sempre commovente evidenziare dove avvengono questi incontri, non nel Tempio di Gerusalemme, non in qualche sinagoga, cioè nei luoghi deputati alla religione, perché Gesù non è venuto per una nuova religione, è venuto per comunicare una fede dentro alla vita e alla storia che è tutt'altra considerazione. E allora i Vangeli descrivono questo incontro e abbiamo sentito prima con un po' o tanto timore, preoccupazione, sconcerto, ma dice, hanno visto il sepolcro vuoto, alcune, le donne, ma le donne non sono credibili, sarà vero, ma pare un vaneggiamento, ma alcuni l'hanno visto da un'altra parte, ma sarà mai vero, quelli di Emmaus ritornano a Gerusalemme di corsa a confermare, poi c'è un'altra voce, sì, l'abbiamo anche incontrato anche noi, e dove? Nei luoghi della quotidianità, dove erano chiusi per paura dei capi ebrei di fare la stessa fine di Gesù, con la porta chiusa, che indicava la chiusura non solo di quella porta, ma anche delle prospettive per il futuro. Incontrano sulla riva del mare come un pescatore, l'incontrano sul lago e dicono che è un fantasma all'inizio, l'incontrano sulla strada di Emmaus e non lo riconoscono subito, pare uno che cammina, che si accosta per camminare con loro. Maria lo incontra al cimitero e non lo riconosce subito, neanche lei, pare che sia il custode di quel luogo, piange perché per lei Gesù è stato un uomo straordinario, l'ha aiutata davvero nella vita a riprendere in mano la sua esistenza e gli vuole davvero bene a questo Gesù, e quando lui la chiama per nome lo riconosce. Incontri umani, incontri profondi, dall'incontro la speranza, il coraggio, la ripresa. Come può avvenire questo nella nostra vita? Credo che sia una domanda che ha risposte misteriose. Misteriose perché quello che avviene nell'intimo del cuore e della coscienza di ciascuno, tante volte o almeno qualche volta lo sappiamo solo noi stessi di fronte a noi stessi. Nelle pieghe dell'animo la ripresa può essere una ripresa lenta ed è credibile come sento il Vangelo proprio per questo. Non si parla di qualcosa di eclatante, di clamoroso. Non è che Gesù entri a Gerusalemme, convochi in piazza e voglia come farla pagare con una pretesa di ritorsione nei confronti di coloro che l'hanno ammazzato, come forse nella logica nostra avremmo fatto. No, nulla di tutto questo, il contrario. Nella discrezione, come è vero anche nella vita, che la ripresa della speranza viene poco a poco, specie dentro e dopo grandi sconferme, grandi dolori, poco a poco. Alle volte si riparte, poi c'è una ricaduta, poi si riparte ancora, e questo nell'itinerario personale, nei rapporti fra le persone, dentro a un gruppo umano, dentro a una società, dentro la storia del mondo. E ognuno con il riferimento a questo Gesù di Nazareth può vivere, può, non è un dogma che scende freddamente dall'altro, può vivere questo itinerario. Ma noi sappiamo che questo Gesù di Nazareth, che presenta questo Dio, Dio che l'ha accolto, non l'ha salvato dalla morte sulla croce. Potremmo dire, non è un gioco di parole, ma dice qualcosa di molto profondo, almeno io lo avverto così, l'ha salvato nella morte, l'ha accolto in quella morte. Gesù si sentiva abbandonato e si è affidato, un affidamento drammatico, non un affidamento qualsiasi, non un affidamento scontato, dentro un dramma, un affidamento, e Dio l'ha accolto e l'ha riconosciuto vivente oltre la morte, perché ha vissuto con tale amore, con tale coerenza e fedeltà, che queste dimensioni non potevano essere chiuse dentro alla morte, dentro un sepolcro. E questo è come un indizio della nostra vita, di quello che vale, di quello che conta, di quello che rimane. Questo riferimento a noi che viviamo, alla morte dei nostri cari, alla nostra morte. Dio non ci salva dalla morte, ci salva dentro alla morte, nella morte noi ci affidiamo a Lui. Qualche considerazione ancora verso l'ultima parte di questa mia meditazione. Vivere questa dimensione di una speranza nell'ulteriorità riguarda appunto Dio e riguarda noi, e riguarda questo passaggio, questa presenza così straordinaria di Gesù di Nazareth. Però questo significa non solo cantare l'alleluia, non solo riferirsi al Vangelo dentro a un'Eucaristia pure importante e partecipata, significa, riassumendo questa speranza sempre da alimentare, significa entrare nella storia con questa speranza e contribuire a che le situazioni di morte possano trasformarsi in situazioni di vita. Quindi non ha senso celebrare la Pasqua, cantare l'alleluia di Pasqua, se poi non ci insegna, se poi non ci si impegna perché si riduca l'ingiustizia del mondo che uccide, le guerre che uccidono, le armi che ammazzano, se non ci si impegna perché le persone, a cominciare da chi è più debole, più fragile, più ai margini, ammalato nel corpo e nella psiche, non riceva dignità, attenzione, premura, cura nel senso più ampio della parola. Una situazione di attenzione anche a tutti gli esseri viventi, all'intero ecosistema in cui noi siamo, perché troppe specie viventi ogni giorno vengono uccise dalla prepotenza, dall'usurpazione, dagli egoismi umani, collettivi, di grandi gruppi multinazionali che sfruttano, che uccidono la vita, tante specie viventi. Se noi non ci impegniamo perché non il materialismo grossolano, anche dentro la crisi, ma la profondità dell'animo, la spiritualità, la cultura, l'arte, l'elevazione dell'anima possano sempre più affermarsi dentro questa società. Se non c'è questo impegno, è inutile celebrare la Pasqua. Lo ricordava Bonhoeffer, quel grande pastore protestante da riscoprire nelle chiese protestanti e cattoliche, ucciso dai nazisti proprio all'inizio, mi pare che era il 6 o il 9 aprile del 45 a Flossenbürg, per l'opposizione strenua al nazismo, mentre anche allora tanti tacevano e tanti erano complici, e lui diceva: non è possibile cantare l'alleluia di Pasqua nelle chiese e poi lasciare che il nazismo avanzi, organizzi campi di sterminio e uccida nei forni crematori milioni di persone. Non è credibile l'alleluia di Pasqua se non ci si impegna per il cambiamento della storia. Non c'è un al di là che non abbia la sua semente nell'aldiquà. Quindi noi ci riferiamo a Gesù vivente oltre la morte per ritrovare sempre una ragione di speranza per contribuire a prevenire le situazioni di morte e, quando ci siamo dentro, a farle evolvere nel modo più umano possibile. E per quanto riguarda la Chiesa, credo che anche la Chiesa, ma io penso sempre cominciando da me, chiedendo coerenza a me stesso, anche la Chiesa abbia bisogno di questa spiritualità, di questo riferimento al mistero di Dio, a Gesù. Se la Chiesa ha bisogno di qualche referenza politica per poter, come dire, confermare la sua strada, è una Chiesa che perde credibilità, perché la Chiesa non ha bisogno di appoggi politici. La Chiesa ha la forza del Vangelo, la forza di Gesù risorto, non ha bisogno di riferire a situazioni politiche che quasi aprono delle strade o le confermano. Siamo fuori strada completamente, io sento così e lo dico anche pubblicamente. Noi abbiamo bisogno di una Chiesa che ci aiuti a vivere una spiritualità profonda. Questa è e questo abbiamo bisogno, un Vangelo profondo, incarnato dentro la vita. Ecco, concludo queste riflessioni, sì, che sento in modo vibranti, ecco, nel mio cuore, nella mia umanità, anche incrociando tante storie di sofferenza, tante storie che chiedono un frammento di speranza. Qui fra di noi, anche questo luogo ha cercato di essere, cerca di essere un luogo in cui si vivono dei frammenti di speranza. Penso a tante comunità del mondo, penso come appunto Gesù vivente parli attraverso il volto, le mani, l'opera di tante persone che in questa società, genitori, insegnanti, infermieri, medici, anche persone, perché non bisogna guardare tutto in modo distorto, persone che vivono l'amministrazione, la politica in senso serio, coerente, ecco, tante persone impegnate per gli altri, con gli altri, nel volontariato, ecco, quanto bene c'è in questa società che può alimentare le ragioni della speranza per non cadere in un senso di disfattismo, di qualunquismo, ecco, in un senso di impotenza che è pericoloso. Ecco, noi siamo oggi qui per riprendere insieme a tante comunità anche del mondo, da cui ci provengono tanti segni di resistenza, di progetti, di vissuti davvero profondi, alternativi, per riprendere sempre una ragione in più per sperare e per vivere questa speranza nella coerenza e nella testimonianza della nostra vita.